data e si riserva quindi di ripresentarlo. Grazie Forconi. Procediamo con la punto numero 11, risoluzione presentata dai gruppi Partito Democratico, Cittadinanza Attiva Bagnaripoli e Bagnaripoli Futura, avente ad oggetto campagna nazionale La Casa Brucia Disarma, 100.000 no per fermare le guerre, guerre e stragi mai più. Chi presenta? Se c'è... chi è il presentatore? Orsini? De Idda? Prego, Orsini.
Ecco, allora io devo esprimere a tutto il Consiglio Comunale la mia grande soddisfazione per questo risultato essere raggiunto. Questo risultato dà proprio il senso che quando gruppi di provenienza politica diversa e con visione diversa hanno comunque un obiettivo che si ritiene di interesse superiore, riescono, ognuno facendo la propria parte, a trovare un intento comune. E in questo io mi piace leggere, perché è quello che mi ha un po' almeno ispirato me, una frase di Maria Montessori. Tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per la competizione, e la competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà che per la cooperazione e per offrirci solidarietà l'un l'altro, quel giorno si starà educando alla pace. Ecco, è una frase bellissima, è veramente quello che credo abbia ispirato tutti noi per arrivare a questo tipo di risoluzione. In questo tipo di risoluzione noi diciamo alcune cose ferme. Da qui viene fuori che troppe sono state le persone morte, troppe, da tutte le parti, e dico questo quando mi riferisco alla guerra in Ucraina, e dico questo quando mi riferisco al conflitto in Medio Oriente. Non voglio stare a fare l'elenco di quanto ha speso la Russia, di quanto ha speso qui, di quante bombe sono state sganciate, sono sempre troppe. Anche le bombe intelligenti sono sempre troppe, perché le bombe sono effettivamente intelligenti, gli unici stupidi sono quelli che pigiano il bottone per mandarle da qualche parte. Ma c'è una frase che nel racconto di tutta questa scena mi ha sempre colpito. Quando su articoli di stampa venivano definiti i soldati morti carne da cannone. Cioè io mi chiedo veramente, ma come si può fare una cosa del genere? Cioè un essere umano considerato carne da cannone, non ha importanza se muore, vai, non ha importanza. Buttati al massacro. E di tutto questo le responsabilità sono diverse, non sono di una parte sola. Poi certo possiamo dire che oltre ai soldati morti, la Russia ha portato via dai 20 ai 25 mila bambini deportati in Russia, bambini ucraini, deportati. Questa parola, scusate, ma mi fa ancora venire i brividi, perché la deportazione nella mia mente era ferma alla deportazione degli ebrei, alla deportazione dei rom, alla deportazione degli omosessuali, tutti massacrati nei campi di concentramento. Oggi nel 2025 la ritiriamo fuori per i bambini deportati in Russia, diventati cittadini russi. Domani potranno essere due fratelli, due parenti, due vicini di casa, uno contro l'altro. Bella cosa. Ora Putin ha l'abitudine di invadere gli stati. Si vede che non sa altro che fare. Ha invaso l'Afghanistan, ha invaso la Siria, e in tutti questi casi ha usato gli stessi metodi. Ha massacrato con barbarie tutto quello di civile che c'era da massacrare. E in questo non ha nessuna differenza con Netanyahu. Sono due macellai assassini che massacrano, che tirano bombe sugli ospedali, sugli ospedali pediatrici, negli asili, nelle scuole. Il teatro di Mariupol, 500 persone dentro, tutte massacrate. Quindi questa gente, secondo me, si ritroverà in buona compagnia un giorno, insieme a Hitler, ad Ali il chimico, ad Assad. In Italia, nel mondo, scusate, siamo circa 6 miliardi di persone. Ci sono solo 10 imbecilli che hanno la possibilità con un dito di premere un pulsante e di distruggere metà dell'umanità. Anzi, scusate, mi ho sbagliato. Dal 20 di gennaio gli imbecilli sono 11. Quindi ti viene da chiedere, ma che cosa gli passa nella mente a questa gente? Abbiamo parlato della Russia, la quale aveva paura che la NATO invadesse la Russia, che la NATO, prendendo l'Ucraina, chissà che cosa avrebbe fatto. E poi si è visto qual è stato il vero obiettivo della Russia nell'invadere il Donbass. C'è le terre rare, 350 miliardi l'anno tirano fuori con le terre rare. E l'amico undicesimo, di cui mi riferivo prima, si è subito accodato, perché quello è il vero scopo. Che ne frega a Trump dell'Ucraina? A lui gli interessano 500 miliardi delle terre rare. Si baratta, no? La vita delle persone, come da tutte le parti, come fa giù in Medio Oriente. Vuol fare un resort sulle spiagge di Gaza e allora deporta 2 milioni di palestinesi. Ha sbloccato le bombe da 900 kg da dare a Israele, perché quelle da 700 si vede facevano poco danno. Quindi io spero che in qualche modo questa guerra si fermi. Io ho sempre nella testa, non lo so per quale motivo, forse perché mi colpì tanto quando l'ho vista per la prima volta, una fotografia. 6 ragazze, tutte molto giovani, tutte con la divisa militare, tutte con il fucile a tracollo, tutte morte. Sono 6 ragazze curde, morte per difendere la libertà del loro popolo. Perché poi tu ti chiedi, ma a 20 anni non tu c'avevi altro da fare e mettiti una tuta militare? E poi tu capisci perché. Perché la libertà del proprio popolo è veramente una cosa per la quale vale dare la vita. E questa fotografia a me mi passa davanti tutte le volte che dalla televisione si vedono immagini di Gaza, si vedono immagini dell'Ucraina, si vedono immagini della Siria, si vedono immagini dell'Africa. Quindi sì, un grosso senso di impotenza. A questo acuito anche dal comportamento anche della stessa Europa, la quale sicuramente non ha fatto il suo lavoro, perché l'azione diplomatica che si poteva fare in Ucraina era sicuramente da fare un'azione più forte. Sarebbe riuscita? Probabilmente no, perché comunque le azioni diplomatiche hanno bisogno di due persone, di due entità che vanno sulla stessa strada. E non lo so se questo sarebbe stato possibile, ma sembra che questa azione da parte dell'Europa sia, come dire, si sia fermata ancora prima di nascere. E forse in questo caso l'Europa deve riprendere veramente il suo ruolo di faro di pace dell'Europa, perché noi abbiamo vissuto 50 anni di pace in questa Europa. E forse il fatto che Trump ora allenti un po' la presa, si distacchi, diciamo così, dall'Europa, forse sarà la volta che ci farà un po' crescere. Parlavo prima di quella frase carne da cannone mi dà fastidio. Ce n'è un'altra di frasi che mi dà molto fastidio. Una frase detta dal leader dell'estrema destra israeliana, quando per giustificare il massacro del popolo di Gaza, del popolo palestinese, ha giustificato dicendo dobbiamo distruggere Hamas costi quel che costi. Cioè, questi usano anche nelle frasi dei concetti aberranti, ma come costi quel che costi? Ci sono dei costi che non si possono pagare. Bisogna fermarsi prima. Io non voglio assolutamente sminuire quello che ha fatto Hamas, perché va condannato in modo fermo, perché quello è stato un atto terroristico in tutti i suoi aspetti e va condannato. E altrettanto va condannato una risposta, da me almeno considerata particolarmente eccessiva. Ma siccome sto parlando male di Israele, voglio anche ricordare una cosa dal libro che ha scritto Gad Lerner, Gaza. Ve la leggo, poi ho finito. All'indomani del 7 ottobre, il primo messaggio, Gad Lerner lo conosciamo tutti, vero? Non è amico di Netanyahu, ecco. All'indomani del 7 ottobre, il primo messaggio indirizzato alla popolazione di Gaza dalla direzione politica di Hamas, insediata in Qatar, in un albergo a 5 stelle, in Qatar, non a Gaza, dove cascavano le bombe, un albergo a 5 stelle, pagato con i soldi degli aiuti umanitari, dalla direzione politica di Hamas, insediata in Qatar, era l'invito a far propria la virtù del sacrificio. Quasi una giustificazione preventiva. Adesso Israele scatenerà su di voi una vendetta senza precedenti. Lo abbiamo calcolato. Ma confidiamo nel vostro spirito di sopportazione, così il bagno di sangue di Gaza viene spacciato da Hamas per epopea provvidenziale. Quella che a noi pare una catastrofe abbattutasi su oltre 2 milioni di abitanti della striscia di Gaza, tanto da suscitare un moto di solidarietà nell'opinione pubblica mondiale, per Hamas è invece una catarsi necessaria per la purificazione che renderà i palestinesi degni di ricevere, quando Dio lo vorrà, la ricompensa che spetta ai devoti. Sempre la guerra in nome di Dio. Loro hanno mandato i bambini con i giubbotti pieni di esplosivo sugli autobus, dicendogli che così andavano in paradiso. Israele, che continua a dire che quella è la terra promessa da Dio. Tutti nel nome di Dio. Io non lo so se Dio c'è o non c'è. Ognuno valuti e faccia le cose che ritiene più opportuno. Ma di una cosa sono sicuro, che se c'è, quando questi tizi gli andranno davanti, e io non vorrei essere nei loro panni, perché probabilmente si arrabberà parecchio per aver stravolto totalmente anche il messaggio cristiano. Finisco subito. La voglia che almeno io ho di lavorare perché ci sia la pace davvero nasce da una semina che ognuno di noi comunque può fare nel proprio quotidiano, nelle proprie cose di tutti i giorni. Ecco perché noi abbiamo scritto sulla risoluzione che vogliamo fare, proporre la settimana del disarmo, di invitare la Commissione Pace ad essere sempre più attenta e sempre più presente su questa cosa. Un po' come è per i ragazzi del giorno della memoria che io ho ascoltato in questa sala. Un po' come quello che fanno gli insegnanti con loro. Ognuno di noi dovrebbe in qualche modo seminare questi valori tutti i giorni della propria vita. e probabilmente piano piano qualche seme riuscirà a crescere, perché solo così forse si riuscirà a fermare questa tendenza orribile, che tutti i conflitti si debbano risolvere con le guerre. Finisco davvero, ma voglio leggervi un altro brano che ha detto Rania di Giordania in Vaticano, quando insieme al Papa ha organizzato il primo summit mondiale sui diritti dei bambini. I traumi riportati dai bambini di Gaza sotto le bombe sono un buco nero, come un feroce mostro che paralizza i loro piccoli cuori. Perché non c'è solo il freddo, la fame o la paura, ma qualcosa di ben peggiore che va dritto ad intaccare la loro voglia di vivere. È l'infanzia tradita che si mescola e pare non avere confini. Probabilmente sarà così anche per i piccoli ucraini o per i bambini israeliani sopravvissuti al 7 ottobre. I piccoli Gazawi, ha detto Rania, non sognano più di fare da grandi gli esploratori, i medici o i calciatori. Ho letto uno studio scioccante sullo stato psicologico dei bambini più vulnerabili di Gaza. Il 96% ha riferito di sentire che la loro morte era imminente. Quasi la metà ha detto che voleva morire, bambini, Non per diventare astronauti o vigili del fuoco come altri bambini. Volevano essere morti. 460 milioni di bambini fuggono da conflitti. Più di 1 miliardo vive in paesi ad altissimo rischio per gli impatti climatici. E guardando al 2025 la stima è che vi siano 213 milioni in 146 paesi che avranno bisogno di assistenza umanitaria. Come è stato possibile arrivare a questo? Già, chiediamocelo tutti. Ma come è stato possibile nel 2025 arrivare a questo?
Grazie consigliere, prego Deidda.
Grazie Presidente. Questa mozione nasce da un intento comune che riunifica più mozioni presentate nello scorso Consiglio, come lei ricorderà. Ecco, lo sforzo comune ha prodotto, per chi non ha avuto tempo di leggere la mozione, o anche per il pubblico che forse non ha avuto modo, la mozione si conclude con due richieste separate, sia per la guerra in Ucraina sia per la guerra di Gaza. Per la guerra in Ucraina si dice, chiede che l'Italia si adoperi per il cessate il fuoco immediato e per iniziare colloqui di pace tra Ucraina e Russia, e a tale scopo cessi di alimentare la guerra fornendo armi e munizioni come risoluzione delle controversie internazionali. Per il Medio Oriente, semplifico, non ho tempo per leggerla tutta, per il Medio Oriente la richiesta della mozione è: condanna con forza il martirio di Gaza, quello che sta succedendo a Gaza è una vergogna per l'umanità, chiede che l'Italia si adoperi per l'immediato cessate il fuoco con una forte azione diplomatica, chiede che l'Italia si adoperi per l'effettiva realizzazione della soluzione due popoli in due stati, chiede che l'Italia si adoperi per una totale smilitarizzazione di Hamas e infine chiede che per le finalità sopra elencate si adoperi perché cessi ogni fornitura di armi. Ho voluto ricapitolare queste richieste perché lo schema della mozione, su cui abbiamo poi concordato, nello schema, meglio, risuona l'intenzione iniziale di aderire a una vasta mobilitazione che vede un largo schieramento di forze democratiche impegnato a chiedere la fine della guerra. Ma quando abbiamo scritto insieme la mozione non sapevamo che sarebbero accaduti eventi destinati a mutare il corso della guerra in Ucraina, né sapevamo che a Gaza si sarebbe tenuta una tregua che, con restituzione degli ostaggi, che bene o male regge ancora contro ogni previsione. Ecco, io credo che questa mozione, ma è una facile previsione, registrerà il consenso di un notevole numero di consiglieri. E voglio ricordare, so che c'è qualche scettico, ma l'importanza di queste mozioni, che qualche volta possono apparire inutili, ma in realtà la democrazia si alimenta soprattutto di idee forti e di idee condivise. Ecco, l'idea che tutto si decide in Parlamento, nel governo, è un po' sbrigativa, diciamo. In realtà il confronto politico, anche in sede locale, è il seme che alimenta la democrazia. Noi pensavamo con questa mozione di dare voci, di dare idee e sentimenti a quello che sondaggi abbastanza diffusi nella maggioranza dei cittadini dà per scontato, cioè molti cittadini che non hanno voce sono convinti di queste idee che noi abbiamo espresso con la mozione. Ora sappiamo che Stati Uniti e Russia, sia pure per motivi meno nobili, intendono porre fine alla guerra. Ecco, questo scenario improvviso in cui appare la pace ha creato molti scontenti, molti malumori, anche in Italia. Tutti quelli che per 3 anni ci hanno detto che bisognava combattere fino alla vittoria finale, cito testualmente, lo si richiama in mozione, ora si chiedono affannosamente dove sia finito l'amore per la libertà dei popoli, lo sdegno per l'aggressione alla Russia, i giuramenti di non abbandonare mai Zelensky. Chi sente televisioni e stampa in questi giorni vede che non si placano i lamenti di chi voleva continuare a far la guerra per procura e magari inviando armi nonostante il solenne ripudio della guerra contenuto nell'articolo 11 della Costituzione. E poi i grandi giornali, i sostenitori dei fabbricanti d'armi, gli opinionisti in TV. Ogni giorno in queste sere noi sentiamo un coro di nostalgici della guerra che purtroppo sta per finire. Una gentile signora, non vedo, la cito perché l'ha detto alla RAI a milioni di spettatori, una gentile signora che mi pare si chiami Natalie Tocci, ha detto che non tutto è ancora perduto. E se l'Europa manda armi e soldati in Ucraina, se ci sbrighiamo ancora la vittoria finale è possibile. Ora, si capisce bene che lavorare per la pace era, per questi signori, l'ultimo pensiero, e lo era anche per i governanti dell'Europa. Insomma, la guerra si dimostra ancora un affare molto redditizio per l'industria delle armi e per contrasto si fa sempre più debole la voce del diritto internazionale, che è stato fatto letteralmente a pezzi da tutti gli stati dell'Occidente, dalla Russia e da Israele. I punti fondamentali di questa mozione, di cui vi ho riassunto solo le richieste finali, ripropongono obiettivi che sono largamente condivisi dall'opinione pubblica, che l'Italia si adoperi per l'immediato cessate il fuoco, in Ucraina come a Gaza, che l'Italia cessi di fornire armi ai paesi in guerra, che cessi l'appoggio a Israele finché non siano fermate le stragi di bambini, di donne e di civili, che l'Italia si adoperi per restituire dignità e vigore al diritto internazionale violato impunemente da molti Stati, tra i quali il nostro. Ecco, una parte non trascurabile del popolo italiano ha mostrato in questi anni di voler accogliere il messaggio di pace che unico ha lanciato Papa Francesco, l'unico uomo politico, mi scuso per i cattolici praticanti, ma è davvero un uomo politico, oltre che il Papa, l'unico uomo politico capace di indicare una linea di progresso e di pace tra le nazioni. Ed è quello di Papa Francesco, guardate, lo stesso messaggio contenuto nel celebre preambolo della Carta dell'ONU, scritto nel 1946, Lo ricorderete, noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, eccetera, e si tratta del più lucido tentativo, che ormai ha 80 anni, l'anno 21 fa 80 anni, di salvare l'umanità dalla guerra e di educare gli uomini alla pace e al rispetto dei diritti dell'uomo. Ecco, la nostra mozione intende indicare questa strada come l'unica possibile. In un periodo in cui qualsiasi guerra rischia di innescare una spirale di totale distruzione dell'umanità, la guerra atomica, di fronte a questo scenario della guerra atomica, i vecchi concetti di nazione, di confini, di vittoria sul nemico, appartengono a un passato, a un mondo di divisioni, di nazionalismi, di dominio, disposto a sacrificare con la guerra milioni, la vita di milioni di persone. Queste sono le ragioni che sorreggono la nostra richiesta al governo e al Parlamento di fare l'unica cosa alla quale l'articolo 11 chiama l'Italia, ad operarsi per la pace e la giustizia delle nazioni. Altro che mandare armi e incoraggiare i massacri in Ucraina e in Medio Oriente. Percorrere con decisione la via diplomatica, proporre mediazioni, incontri tra le parti in conflitto, favorire la pace con tutte le forze in ogni modo. Noi siamo ancora in tempo, e questo è il senso più profondo della mozione, per salvare la Costituzione e la pace, convinti come siamo che la vita di un solo uomo vale più di tutte le guerre.
Grazie, consigliere. Ci sono altri interventi? Allora, direi che possiamo procedere con la votazione. Sì, un attimo, che siamo ancora pronti. Ok, possiamo procedere. Ah, il sindaco è uscito, quindi... Sì, sono 14 presenti, perché il sindaco è uscito, quindi uno in meno, 10 favorevoli e 4 astenuti. Gli astenuti sono... Cioè, c'è modo di vedere... Vabbè, 3... Venturi, Barbarossa, Giannini, il quarto... Ok, perfetto. Forconi. No, no, è che se non li vedo subito io, non essendoci il check, perfetto. Bene, possiamo procedere con il punto numero 12, mozione presentata dai gruppi Partito Democratico, Bagnaripoli al Centro, Cittadinanza Attiva Bagnaripoli e Bagnaripoli Futura, in merito al